L'aprile del 43 fu un bellissimo aprile. Fiorivano le rose, fiorivano le ginestre, le rondini volavano nel cielo chiaro. Nulla sembrava così incredibile, così fuori posto, come la guerra. Tuttavia, molta gente se ne andava dalle città, anche se per il momento lo sfollare pareva un'avventura, una vacanza in campagna. L'ultimo giorno del mese fu anche l'ultimo dei nostri incontri. Non piangere, Isa, mi aveva detto. E io non avevo pianto. Finché ero con lui, vivevo in uno stato di ebbrezza, come se un cerchio incantato mi proteggesse. Il sangue circolava più veloce, in un ritmo così intenso, da acuire e esaltare ogni sensazione. Anche il dolore si tramutava in una sorta di felicità. Per sempre avrei rammentato quel cielo e quell'aria e il sole caldo sulle braccia nude. Ma i giorni che seguirono, i primi di maggio, il tempo mutò improvvisamente. Pareva che la primavera fosse finita. Cielo cupo, lampi, tuoni e pioggia a torrenti. Un vento freddo, un vento da novembre scuoteva gli alberi, sfogliava le rose e faceva rabbrividire. Ma io rabbrividivo non solo per il freddo. Ero come quei malati, a cui la febbre va giù di colpo d'un tratto e restano sfiniti, tremando. Mi aggiravo per la casa e mi sentivo senza forze, senza volontà. Partire, per me voleva dire strapparmi il cuore. In città, se c'era lui, mi pareva meraviglioso anche il pericolo. Ma il babbo, vedendomi in quello stato di inerzia, decise per me. Dovevo andare al Poggio, al più presto. La mamma e Lia sarebbero rimaste ancora per pochi giorni, per preparare la nostra roba. Ascoltavo quei discorsi. Smontare i mobili, preparare le casse degli oggetti, dei libri, le coperte, i tappeti, l'argenteria. Ascoltavo senza capire, chiusa in un solo pensiero. Un tempo straordinario, un tempo d'amore era finito per me e forse non sarebbe tornato mai più. Ma arrivati al Poggio, si rinnovò il miracolo. Lassù il maggio splendeva. Quell'aria, quel verde, quel silenzio, tutto di nuovo mi trasportava fuori dal mondo, in un regno di infinita quiete, ma senza noia, come per incantamento. Ero innamorata e vivevo con le immagini meravigliose del mio amore. Non ero più sola, non ero più triste. Ricordi e pensieri sembravano aver perduto la loro forza quotidiana, quasi ne fosse rimasta solo un eco, una fragranza. La casa era tutta per me. Al mattino aprivo le vecchie imposte. Col primo sole sulle palpebre assonnate, mi tuffavo in quell'aria pulita, nitidissima, quasi il respiro naturale del Poggio, nel silenzio fondo e sonoro della campagna. La sera sedevo sui merli del muro di cinta del giardino, a contemplare le vaghe stelle dell'orsa, come in quella notte in cui avevamo letto il Leopardi. Quella solitudine era propizia agli incanti, ai sortilegi. Immaginavo che sarebbe arrivato ad un tratto, in punta di piedi. Era qui alle mie spalle e mi copriva gli occhi con le mani. Io l'aspettavo. Mi ero messa il vestito bianco che a lui piaceva. Avrei apparecchiato la tavola per due, coi piatti azzurri e le ginestre gialle. Corinna mi coglieva così, mentre fantasticavo disponendo i fiori nella brocca. Non si annoia così sola, signorina Isa? Ma io non mi annoiavo. La casa vuota viveva con me. Salendo su per la scala che portava alle camere, mi pareva di avere il suo braccio stretto al mio e quasi di sentire il suo respiro, o che la fiamma della candela vacillasse per l'aria mossa dalle nostre voci. Ma la notte non dormivo sola nel palazzo. Tre ragazze dei contadini venivano dopo cena a farmi compagnia. La sera me ne stavo in cucina, dietro l'usciale a vetri, ad aspettare il loro arrivo. Mi piaceva vederle venire nel buio, sotto la pergola. Portavano la lucerna, una di quelle piccole lucernette a olio, a forma di barca. Le ragazze ridevano con le voci fresche, mentre i pampini della vite si illuminavano alla luce e sembravano posarsi sui volti, come farfalle chiare e scure. Ora che venivano tutte le sere, le conoscevo meglio e mi ero guadagnata un po' della loro confidenza. Non era facile, perché di solito si schermivano a qualche domanda più intima. Erano gelosissime dei loro segreti e almeno altrettanto curiose per quanto riguardava noi, ma non ardivano fare domande. Tuttavia, la sera, nella grande casa silenziosa, mentre la candela si consumava poco a poco e la penombra favoriva le confidenze, mi avevano raccontato chi era che gli faceva la rota, che ai giovanotti bisognava dir di no almeno le 3 volte, se no che si passa, ma poi si doveva stare attente a un restare pinze. «Come pinze?» dicevo io, e loro facevano gran risate. «Pinze, pinze, come si dice da voi? Se una ragazza un trova marito, a 25 anni è pinza». Ma di pinze nei dintorni non ce n'erano, perché i giovani contadini avevano sempre paura di restare senza moglie, che per un uomo era la più gran disgrazia. Quando poi le ritrovavo durante la giornata a guardare le bestie per i campi, mi salutavano col buongiorno a lei e seguitavano a far la maglia in silenzio, solo sogguardandomi e scoppiando a ridere, senza apparente ragione, di tratto in tratto. A volte, invece, insieme a qualche bimbetto, ridiventate bimbe anche noi, ci si rincorreva fino a perdere il fiato, o si imboccava un viottolo, rimpiattandoci, sbucando fuori a far paura d'improvviso, oppure si entrava nel campo dell'orzo, dove le spighe verdi erano già alte, tuffandoci in quel mare d'erba. Si coglievano manciate di semi, dalle reste lunghe, e si lanciavano lontani, facendole volare addosso a vicenda, mentre si correva. Ne restavano attaccati come ami, ai capelli e alle vesti. 3, 4, 5 sposi, contavano le ragazze, e ad ogni sposo che scoprivano, davano in un trillo acuto, come ad una gioiosa sorpresa. Ne tiravano anche a me, ridendo. Ma ad un tratto Ornella, facendosi seria, mi disse: «Basta uno solo, che ci voglia bene, vero signorina Isa?» Ed io, allora che pensavo ad uno solo, sentii mancarmi il cuore. Mi voleva sempre bene. Con le spighe si faceva anche andare in paradiso. Eravamo sedute sul muretto. Questo era un gioco silenzioso che esigeva grande concentrazione. Si trattava di togliere dalla spiga, uno per volta, con infinita cautela, i semi ancor verdi e teneri, dalle reste lunghissime, senza rompere il gambo seghettato, che si faceva sempre più sottile man mano che si arrivava alla cima. Chi arrivava in cima, arrivava in paradiso. Ma l'impresa era ardua, perché il gambo, tanto esile che il suo verde diveniva incolore, come un filo di seta in trasparenza, si rompeva a metà, o magari quasi alla cima, inesorabilmente. Bisognava ricominciare da capo, con un'altra spiga, con infinita pazienza, dando il lieve strappo per staccare il seme, con forza calcolata, precisa, ma con mani delicate, quasi incorporee, aeree. Volarono così quei giorni durante i quali anch'io ero ancora in paradiso, ma sospesa ad un filo esilissimo e fragile, qual era il gambo della spiga.